Allora, immagina questa scena. Sono tipo le 3 del mattino. Piove a dirotto e tu sei bloccato sulla corsia di emergenza di un'autostrada deserta.
Oh mamma!
Eh sì, in un paese straniero, con una gomma a terra e il livello di stress che, guarda, è alle stelle.
Situazione classica.
Esatto. Quindi trovi il numero verde dell'assistenza, chiami e una voce metallica in una lingua che a malapena capisci ti fa una roba tipo: prema 1 per l'assistenza stradale, prema 2 per informazioni commerciali. Se desidera parlare con un operatore, resti in linea.
E poi parte la musichetta sgranata.
La musichetta infinita. 10 minuti di musichetta. Cioè, è l'incubo universale dell'era moderna. Un purgatorio tecnologico che sembra ostinatamente congelato, non so, agli anni 90.
Sì, guarda, quell'esperienza lì, quel labirinto meccanico di opzioni numeriche, ha un nome tecnico. Si chiama EVR, cioè Interactive Voice Response. Ed è basato sui vecchi toni della tastiera IDTMF. E la cosa interessante della documentazione che analizziamo oggi è che suggerisce che stiamo finalmente, stiamo per assistere al suo funerale in un certo senso.
Alleluia, direi. I documenti che abbiamo sotto mano oggi per questa esplorazione sono affascinanti proprio per questo motivo. Stiamo esaminando una serie di specifiche tecniche e proposte B2B di un'azienda che si chiama Smart Mobility AI, associata al portale 025353.it. E quello che stanno mettendo sul mercato è questo servizio chiamato Gemini AI Assistant e Centralino Vocale IA.
Esatto.
Quindi la nostra missione oggi, in questa analisi approfondita, è scavare oltre il marketing, sai, oltre le solite promesse di queste pagine, per capire come l'intelligenza artificiale generativa stia davvero rimpiazzando i vecchi sistemi. Cioè, non stiamo parlando di mettere una musichetta d'attesa più carina.
No, no, per niente.
Stiamo parlando di trasformare l'assistenza in un'esperienza fluida, multilingua e soprattutto istantanea.
E il salto evolutivo descritto nelle fonti si basa proprio sull'integrazione degli algoritmi vocali di Google, Gemini AI, direttamente nei sistemi telefonici, perché fino a ieri, se parlavi a un centralino vocale, il sistema cercava parole chiave molto rigide, no?
Sì, tipo se dicevi sì, andava avanti.
Esatto, ma se dicevi certamente, magari andava in tilt, perché la parola non era nel suo dizionario preimpostato.
E dovevi ripetere tutto da capo. Che rabbia.
Una frustrazione unica. Qui invece parliamo di un'intelligenza capace di comprendere il contesto semantico, cioè sa ragionare in tempo reale e sostenere una conversazione naturale 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
E leggendo le specifiche, la primissima barriera che promettono di disintegrare è quella linguistica. Affermano di supportare oltre 50 lingue. Ma pensandoci bene, cioè la vera rivoluzione qui non è la quantità di lingue.
In che senso?
Nel senso che anche i vecchi sistemi potevano avere 50 menu diversi, no? Se avevi la pazienza di premere i tasti per mezz'ora. La differenza vera è il modo in cui il sistema riconosce la lingua, giusto?
Assolutamente sì.
Perché se io chiamo e sono in preda al panico e inizio a spiccicare un inglese macchiaronico o parlo direttamente, che ne so, in un dialetto spagnolo, il sistema come reagisce in questo caso?
La reazione è istantanea, perché praticamente non c'è più un albero decisionale da percorrere.
Okay.
Nel momento in cui il flusso audio raggiunge l'intelligenza artificiale, il modello analizza non solo le parole, ma l'intento e la fonetica in modo fluido. Rileva automaticamente l'idioma in frazione di secondo.
Ah, wow.
E inizia a risponderti nella stessa identica lingua, con una voce umana naturale, cioè non devi selezionare nulla preventivamente.
Che elimina del tutto il carico cognitivo sull'utente. Perché, voglio dire, in quel momento tu sei già sotto stress. Non hai la lucidità di navigare un menu.
Esatto, e se tu gestisci un piccolo business, questa è la parte della documentazione a cui fare molta attenzione, perché spesso si pensa che l'assistenza multilingua H24 sia solo una cosa per, sai, per fare bella figura.
Una cosa da grandi corporazioni.
Esatto, ma i documenti aziendali indicano un obiettivo molto più spietato e pragmatico, ovvero l'eliminazione totale delle chiamate perse.
E dei ricavi persi.
Precisamente. Pensa se hai un'agenzia di autonoleggio o un piccolo albergo e non risponde a un cliente tedesco alle 3 di notte perché il portiere è in bagno o sta facendo un check-in.
Ah sì, io ho letteralmente perso dei soldi in quel momento.
Hai perso soldi o peggio, hai generato una recensione disastrosa su internet.
Che oggi come oggi fa malissimo un'attività. E quella recensione negativa nasce da un senso di abbandono da parte del cliente.
Certo, e il documento sottolinea proprio come questi periodi di picco o fuori orario siano i veri buchi neri dei ricavi aziendali. Quindi avere un'IA che non si limita a, non so, a registrare un messaggio in segreteria come facevano i vecchi sistemi.
Sì, il classico lasciate un messaggio dopo il beep.
Quello non serve a niente. Questa IA prende in carico attivamente il problema e lo risolve sul momento. E questo trasforma un potenziale disservizio in un trionfo di fidelizzazione del cliente.
Guarda, qui però devo fermarti un attimo perché la mia natura scettica prende il sopravvento.
Vai, sono pronta.
Leggendo queste promesse mi viene spontaneo fare l'avvocato del diavolo. Avere una voce suadente che mi parla in perfetto italiano alle 3 di notte è rassicurante, su questo non ci piove.
Certo.
Ma la cortesia sintetica ha un limite. Cioè, se sono sul ciglio dell'autostrada con la famosa gomma a terra di prima, l'empatia dell'IA non mi ripara certo la macchina. Se il sistema si limita a dirmi, oh, mi dispiace tanto per l'inconveniente, ho preso nota, io mi infurio il doppio.
Comprensibile.
Come fa questo software ad avere un impatto pratico sul mondo fisico reale? Questa è la domanda.
E la tua obiezione è perfetta, perché ci porta direttamente al cuore tecnologico del sistema. Le fonti ci forniscono un caso di studio estremamente dettagliato proprio su questo specifico scenario. Lo chiamano simulazione su linea SIP o VoIP Connected.
Che per chi ci ascolta e magari non mastica queste sigle significa cosa in parole povere?
In parole povere significa che il centralino non è attaccato ai vecchi fili di rame del telefono. Viaggia su internet e questo permette all'intelligenza artificiale di agganciarsi alla telefonata, analizzarla e contemporaneamente dialogare con i database aziendali.
Ok, analizziamo l'anatomia di questa chiamata di soccorso, perché i passaggi descritti sono davvero rivelatori. I documenti mostrano una chiamata in entrata da un prefisso del Regno Unito, un +44.
Mm-hmm.
Il cliente, palesemente un turista, dice in inglese una frase tipo «Ho noleggiato un'auto con Rent Car Milan. Ho una gomma a terra vicino all'autostrada A4. Potete aiutarmi?»
Situazione tipica e molto caotica.
Caoticissima. Il cliente sa malapena dove si trova. Un operatore umano normale dovrebbe cercare di calmarlo, chiedere lo spelling del cognome per trovarla a sistema, farsi spiegare i punti di riferimento visivi fuori dal finestrino per capire il chilometro esatto dell'autostrada.
Un processo lunghissimo.
Invece il centralino Gemini risponde in inglese naturale dicendo che sta inviando un link per il soccorso stradale via SMS in quel preciso istante e chiede di confermare la posizione. Ma il vero miracolo ingegneristico avviene dietro le quinte in quello che loro chiamano GPS Handshake.
La stretta di mano GPS.
Esatto, la stretta di mano GPS. Soffermiamoci su questo punto perché quando ho letto GPS Handshake nei documenti ho capito davvero la portata della cosa. Un conto è un'IA che chiacchiera amabilmente con te.
Certo.
Un conto è un'IA che innesca un'azione hardware sul telefono di chi sta chiamando. Come avviene tecnicamente questo ponte tra una semplice chiamata vocale e una localizzazione vera e propria?
È una vera e propria orchestrazione multipiattaforma. Mentre parli con l'IA, il sistema capisce logicamente che l'informazione vicino alla 4 è troppo vaga per inviare un carro attrezzi, giusto?
Giusto. Non puoi mandare un soccorso su 50 km di strada.
Quindi, tramite le sue integrazioni interne, ordina al server di inviare istantaneamente un SMS al numero di telefono di chi sta chiamando. L'utente, senza nemmeno riagganciare...
Aspetta. Senza riagganciare?
Senza riagganciare. Guarda lo schermo, vede il messaggio e clicca su un link. Quel link apre una paginetta web molto leggera sul suo smartphone che gli chiede l'autorizzazione a usare il GPS.
Ah, geniale!
Appena l'utente accetta, puff, le coordinate esatte vengono trasmesse al sistema centrale in background.
E a quel punto il sistema non deve chiederlo a voce, cioè la piattaforma riceve queste coordinate precisissime, le abbina al nome del cliente e alla targa dell'auto a noleggio dal database e inoltre automaticamente un ticket al centro soccorsi più vicino.
Tutto da solo.
Ha chiuso l'intero cerchio logistico senza che un solo essere umano abbia dovuto digitare un singolo dato su una trastiera. È pazzesco.
Pazzesco, sì. Il valore reale qui risiede nella totale riduzione dell'attrito. Hai convertito un processo che normalmente richiede un quarto d'ora di chiamate incrociate, ansia, incomprensioni linguistiche e spelling impossibili in un flusso automatizzato che dura 2 minuti netti.
Questo è indubbiamente affascinante, te lo concedo. ma mi fa scattare un allarme rosso gigantesco nella testa.
Oi, 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 sentiamo.
Sì. Se questa IA non è solo una recezionista virtuale, ma agisce in un certo senso come un controllore di volo aziendale, che muove la logistica, prenota carri attrezzi, si interfaccia con i gestionali, cosa succede se l'IA impazzisce?
Ah, le famose allucinazioni.
Esatto. Conosciamo tutti i casi di intelligenze artificiali che soffrono di allucinazioni, che si inventano i fatti di sana pianta. Se io sono il povero proprietario dell'autonoleggio, quanto controllo sto cedendo a questa entità, a questa scatola nera? E se l'IA, presa da una botta di troppa empatia, promette a un cliente infuriato un mese di noleggio auto gratuito come risarcimento danni?
È un incubo logistico.
Chi paga per questi danni causati da una macchina?
Guarda, il tema della responsabilità è la primissima preoccupazione di qualsiasi manager IT e i documenti che stiamo analizzando indicano che la soluzione di Smart Mobility AI non sta nel limitare l'intelligenza di base.
E dove sta?
Sta nel costruire dei recinti molto robusti prima ancora di accenderla, questa intelligenza. Questo avviene nella primissima fase del loro metodo, che chiamano briefing e design. L'IA non viene semplicemente lasciata libera di navigare su internet e improvvisare risposte. Le vengono forniti dei system prompts.
System prompts, ovvero?
Ovvero dei confini logici invalicabili, delle regole ferre.
Quindi una sorta di manuale delle istruzioni blindato e incorporato nel suo cervello base.
Esattamente. L'IA viene programmata per sapere, ad esempio, che può autorizzare un carro attrezzi in base alle coordinate, ma sa perfettamente di non avere il potere o l'autorizzazione di emettere rimborsi, fare sconti o alterare in alcun modo i contratti.
E se il cliente insiste e fa una richiesta fuori da questo recinto?
Se la richiesta è fuori dal suo perimetro di sicurezza, il sistema è istruito a deviare la richiesta in modo molto cortese verso un supervisore umano, oppure spiega semplicemente che l'operazione non è supportata dalle policy aziendali. Il rischio di allucinazioni catastrofiche si azzera vincolando la gente a flussi di lavoro molto rigidi e soprattutto specifici per quel singolo settore.
Ok, quindi il rischio logico di farle fare promesse folli è arginato in questo modo. Mi sembra sensato. Ma questo ci porta direttamente all'altro grande rischio che tormenta gli imprenditori oggi, il rischio finanziario.
Eccoci ai costi.
Perché una volta che io installo questa superintelligenza in azienda, quanto mi costa mantenerla attiva? Nei mercati B2B tradizionali, quando compri una soluzione così complessa, vieni praticamente incatenato a quello che si chiama modello SaaS, un Software as a Service.
Mm-hmm.
E ti chiedono abbonamenti mensili mostruosi, magari 1.000 o 2.000 euro al mese, a prescindere da quanto usi effettivamente il centralino. Se in un mese non chiama nessuno, paghi uguale.
Ed è qui che la documentazione ci regala forse la scoperta più sorprendente di tutta questa analisi. È proprio il ribaltamento di questo modello commerciale classico. Quello a cui stiamo assistendo, stando a queste fonti, è una sorta di ribellione delle APK.
Spiegami bene questa cosa perché è cruciale.
Certo. Il documento contrappone nettamente due mondi separati. Da una parte ci sono i servizi cloud centralizzati, quelli di cui parlavi tu, dove tu cliente non devi sapere nulla di tecnologia, vero, ma paghi la tua quota mensile fissa altissima e l'azienda fornitrice incamera un margine enorme, ingiustificato sul puro costo dell'intelligenza artificiale sottostante.
Si intascano la differenza praticamente. E dall'altra parte?
Dall'altra parte c'è la proposta commerciale di Smart Mobility AI. Loro sviluppano per te un'app o un centralino che chiamano standalone. Ma il pezzo forte, la vera rivoluzione, è che l'azienda cliente utilizza la propria API key di Google.
Dobbiamo spiegare bene questo concetto per chiunque ci ascolta e magari è una piccola o media impresa, perché questo dettaglio cambia davvero le regole del gioco.
Guarda, un'analogia perfetta per capirlo al volo è quella del contatore della luce. Nel modello tradizionale SaaS è come se tu affittassi una casa e il proprietario ti fa pagare una bolletta forfettaria altissima ogni mese dicendoti sai, l'elettricità costa cara.
Sì, e tu non sai mai quanto hai consumato davvero.
Esatto. Con l'uso della propria API key, invece, è come se tu intestassi il contatore direttamente a nome della tua azienda. L'agenzia tech ti costruisce il centralino, ti installa i fili in casa e si fa pagare solo per quello sviluppo iniziale, una tantum.
Ok.
Ma l'elettricità,
ovvero la pura potenza di calcolo necessaria all'intelligenza artificiale per pensare e parlare ogni singola volta, la paghi direttamente a Google, alla fonte, senza intermediari.
Ah, fantastico! Questo significa che il fornitore non applica nessun ricarico nascosto su ogni singola chiamata effettuata. Infatti, il documento parla esplicitamente di trasparenza totale.
Ed è così.
Cioè, se durante un mese di bassa stagione il tuo hotel riceve pochissime chiamate e il costo di calcolo elaborato dai server di Google AI Studio ammonta, non so, a 2 euro, tu paghi letteralmente 2 euro a Google per quel mese. Nessun abbonamento gonfiato a 1000 euro.
Esatto. E c'è un secondo vantaggio enorme legato a questa architettura tecnica, oltre al risparmio puro. Ed è il controllo direzionale sui costi. Utilizzando il proprio account Google Cloud Console, l'imprenditore può impostare dei limiti di spesa giornalieri o mensili molto rigidi.
Tipo un budget massimo.
Proprio così. Se vuoi essere sicuro che, anche in caso di un attacco informatico di chiamate spam al tuo centralino, la tua spesa per l'IA non superi mai, mettiamo, i 50 euro al mese, imposti il blocco. E quando si raggiunge la soglia, il contatore semplicemente si ferma.
E la paura sparisce.
Questo risolve in gran parte la tua preoccupazione iniziale sulla scatola nera, che spende i tuoi soldi senza nessun controllo umano.
Devo dire che messa così la teoria è inattaccabile. Ma torniamo sempre al punto di vista pratico di chi deve poi usare queste cose tutti i giorni. Immagina il proprietario di una flotta di 10 barche a noleggio in Sicilia. È un espertissimo di nautica, conosce il mare come le sue tasche, ma non ha certo una laurea in ingegneria informatica.
Sicuramente no.
Dirgli una frase tipo, guarda, devi solo andare sulla tua Google Cloud Console e generare la tua Gemini API Key, equivale praticamente a parlargli in marziano. L'attrito tecnico sembra altissimo in questa fase. Rischiano di alienare loro stesso pubblico target B2B.
E infatti il fornitore ne è perfettamente consapevole. Nella loro struttura operativa, che viene divisa in 4 fasi ben distinte nei documenti, la fase 2 è interamente dedicata proprio al Setup API Key.
Ah, quindi lo prevedono.
Certo. Promettono una guida passo passo che dicono duri letteralmente 2 minuti di orologio. L'obiettivo dell'azienda tech, in questo caso, è prendere per mano l'imprenditore per la generazione di questa chiave, rendendola una cosa gratuita e super protetta, in modo da renderlo poi del tutto autonomo e soprattutto proprietario esclusivo del proprio traffico dati. Non c'è alcun bisogno di saper programmare una riga di codice.
Molto intelligente da parte loro. Ora che abbiamo, diciamo, smontato la tecnologia di base, capito che comprende decine di lingue, che agisce sul mondo fisico tramite il GPS e che il modello di costo è controllabile e senza intermediari molesti.
Sì.
C'è un ultimo pezzo del puzzle che voglio analizzare con te. Questa intelligenza di Google di base nasce grezza. Sa tutto e non sa niente allo stesso tempo. Come si trasforma questo enorme, informe motore di calcolo nel dipendente perfetto per settori completamente diversi tra loro?
Il segreto, come si evince dalle fonti, sta nel non vendere mai un prodotto taglia unica. I documenti illustrano applicazioni verticali modellate minuziosamente sui punti di attrito specifici di ogni singolo settore.
Quindi non un centralino generico.
Esatto. Non si tratta di dare le stesse istruzioni standard a tutti, ma di addestrare il modello su problemi molto circoscritti.
Dando un'occhiata ai 3 settori target principali citati, capiamo subito questo approccio. Abbiamo già visto l'autonoleggio con il soccorso stradale, ma le fonti parlano anche di un maggiordomo virtuale che risolve problemi di viabilità locale per chi guida. Faccio un esempio. Un turista olandese noleggia l'auto a Firenze, vede un cartello incomprensibile e chiama il centralino dell'agenzia, nel panico per chiedere se può entrare in una ZTL. Sai, la zona a traffico limitato che terrorizza i turisti.
Un classico italiano.
L'IA, avendo le mappe aggiornate e conoscendo le regole locali della città, gli risponde in olandese spiegando dove parcheggiare senza prendere la multa. È pura conoscenza locale, ma distribuita su scala.
E passando al secondo settore analizzato, le compagnie assicurative, il punto di attrito cambia completamente. Lì non è certo la navigazione il problema, è la burocrazia.
La carta.
Esatto. Quando hai un sinistro, sei confuso, sei agitato, l'idea di dover compilare moduli incomprensibili sul ciglio della strada aumenta l'ansia di smisura.
Solo a pensarci mi viene l'ansia.
Ecco, il sistema qui offre una segnalazione sinistri guidata, ma a voce. L'IA fa le domande giuste, una alla volta con calma, registra i dati vocali, usa la triangolazione GPS del veicolo che abbiamo citato prima e precompila automaticamente il dossier pulito per il perito umano.
raccoglie informazioni strutturate attraverso una conversazione totalmente destrutturata.
È formidabile. E poi arriviamo al terzo settore, l'ospitalità, tour operator e hotel. Qui le carte parlano di un concierge telefonico e web che organizza itinerari, consiglia ristoranti o prenota transfer per gli ospiti. E a proposito di transfer, c'è una cosa interessante. Le fonti citano ripetutamente un'integrazione attiva con un servizio parallelo che chiamano Taxi AI Italy.
Ah sì? Gestito da un assistente virtuale di nome Martina?
Sì, esatto, Martina.
Martina è essenzialmente il loro banco di prova dal vivo. È un ambiente operativo reale situato sul dominio 025353.it/taxi-ai. È un sistema che attualmente sta già lavorando, gestendo flotte, analizzando il traffico in tempo reale ed elaborando chiamate complesse per i taxi in Italia.
Quindi non è solo teoria.
No, no, la proposta tecnologica che fanno alle altre aziende è proprio questa. Dicono: noi abbiamo già costruito e testato sul campo il motore più complesso possibile, quello per muovere veicoli fisici nel traffico caotico cittadino. Possiamo prendere questo motore perfetto e clonarlo per la tua azienda specifica.
Ed è questo il vero concetto di intelligenza artificiale come servizio B2B. Dicono al cliente: ti diamo questo motore ipertestato e funzionante, ma gli mettiamo la divisa della tua azienda. Viene integrato tramite un frame grafico sul sito web del cliente, assume il tono di voce deciso durante il briefing di cui parlavamo prima e sfoggia il logo dell'hotel o dell'agenzia assicurativa, come se fosse un dipendente interno a tutti gli effetti.
E tutto questo culmina in quella che definiscono la fase 3 e la fase 4 del loro processo, ovvero lo sviluppo effettivo e l'assistenza post lancio. Tra l'altro c'è una cura maniacale nel ridurre l'attrito non solo per l'utente finale, ma anche nella fase di prima acquisizione del cliente stesso. Nel loro modulo di contatto per richiedere il servizio B2B c'è una soluzione di design molto molto indicativa della loro intera filosofia aziendale.
Guarda, mi ha colpito tantissimo quella parte. Alla fine della documentazione, se un'azienda è interessata a comprare il centralino, non compila il classico form aspettando la solita e noiosissima email automatica tipo «grazie, ti risponderemo entro 48 ore lavorative».
Che ansia!
Nel momento in cui inviano la richiesta dal sito, la pagina web lancia l'utente direttamente dentro WhatsApp.
Senza intermediari. Inizia istantaneamente una chat con il loro numero, che è il +39 351 5803 3349. Con un messaggio è già precompilato. È un ponte diretto che salta completamente la posta elettronica, che insomma è storicamente lenta e formale, atterrando nello strumento di comunicazione più immediato e usato oggi. È estremamente coerente con il prodotto stesso che stanno vendendo, cioè l'eliminazione dell'attesa in ogni sua forma.
Fantastico. Tirando le somme di questa immersione nelle specifiche tecniche di oggi, credo che l'insegnamento fondamentale per chi ci ascolta, che sia un libero professionista o il manager di una grandissima azienda, è che la tecnologia di punta non abita più solo nei grattacieli di vetro della Silicon Valley o riservata alle aziende con budget milionari. Ciò che emerge cristallino da questa analisi è che la barriera all'ingresso è definitivamente crollata.
Completamente d'accordo.
Oggi un'officina di provincia o una piccola agenzia immobiliare locale può dotarsi di un'infrastruttura di assistenza pazzesca, capace di gestire crisi operative in 50 lingue alle 3 del mattino, pagando solamente i centesimi del calcolo effettivo a Google, tagliando fuori gli abbonamenti SaaS gonfiati e ingiustificati.
Stiamo letteralmente osservando la trasformazione dell'intelligenza artificiale da, insomma, curiosità sperimentale o giocattolo tech a infrastruttura aziendale di base. Diventerà essenziale tanto quanto avere la connessione a internet in ufficio o la linea elettrica stessa. Non potrai farne a meno.
E a proposito di infrastruttura di base, voglio ringraziare tutti voi che ci avete seguito fin qui in questo viaggio tra i documenti di oggi. Ma prima di concludere questa esplorazione, voglio lasciarvi con un pensiero. Una suggestione che mi sorge spontanea guardando i dati che abbiamo appena esaminato insieme. Se questa tecnologia vocale è ormai così scalabile, trasparente nei costi e soprattutto accessibile a chiunque, questo significa che presto l'avranno tutti.
Inevitabile.
Dalla multinazionale alla pizzeria sotto casa, ogni singola attività offrirà un'assistenza multilingua, istantanea, capace di risolvere problemi logistici complessi senza farti mai, e dico mai, aspettare un solo secondo in linea.
E quando l'eccellenza assoluta diventa lo standard di base, smette di essere un vantaggio competitivo per l'azienda.
cliente. Se la funzionalità perfetta e immediata è ormai garantita per tutti, la sfida futura non sarà più su cosa fa il tuo centralino. Tutti faranno le stesse cose benissimo. La sfida si sposterà su come lo fa. Si sposterà tutto sulla personalità.
Bellissimo spunto.
Come faranno le aziende del futuro a programmare la propria IA in modo che abbia un senso dell'umorismo unico, un livello di empatia riconoscibile, un tono di voce che faccia capire al cliente «Sì, ok, sto parlando con un robot, ma è decisamente il robot della mia azienda preferita». In un mare di voci sintetiche, tutte tecnicamente perfette e infallibili, come eviteremo di diventare disperatamente noiosi e tutti uguali? È una bella sfida creativa, non credi? Come progettereste l'anima della vostra intelligenza artificiale? Pensateci. Noi ci sentiamo alla prossima.